Ciao a
Tutti, chi vi
tutti.
parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Vi ricordo, vabbè, niente, sono tornato
Finite le
dopo un
ferie.
giovedì che sì, vabbè, in effetti io vado a fare le ferie in fonderia, Francesco. Allora, sono tornato e naturalmente ho le solite notizie sotto mano. Vi ricordo che non rispondo ai telefoni fino alla fine della trasmissione. E prima però di cominciare la trasmissione vi passo Francesco. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, cosa parliamo di paganesimo oggi? Cosa parliamo per la costruzione della vita?
Prima parliamo di un po' di problemi che ci sono attorno, che viviamo tutti quanti, che rappresentano quello scontro che è sempre stato detto che sarà lo scontro del futuro tra monoteismo del mercato e politeismo della vita. Allora ci sono delle scadenze che appunto che hanno a che fare con la nostra prassi quotidiana e sono due in questo momento. Una che è molto importante, che è appunto quella della raccolta delle firme sulla legge sulla fecondazione assistita per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, in cui effettivamente sono stati accettati, sono stati introdotti e imposti alla società italiana, alla cultura italiana, soprattutto alle persone, agli individui, dei principi fondamentali per il monoteismo, che sono quelli della sofferenza e della punizione delle persone. Perciò, al di là dei partiti che promuovono, io invito ad andare a firmare il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Al momento c'è un solo referendum, a breve ne partiranno altri tre. I moduli non sono ancora distribuiti, adesso non so quando la campagna referendaria per gli altri tre referendum partirà. Il referendum che attualmente scadono le firme il 31 di luglio è un referendum abrogativo totale. La raccolta delle firme, a quello che ho visto io, purtroppo non ha raggiunto le 500.000 firme, perciò sicuramente il referendum salterà anche perché per firmare il referendum hanno imposto il limite di raccolta delle firme in 3 mesi e in 3 mesi la raccolta delle 500.000 firme sarà enorme. Però centinaia di migliaia di persone hanno già firmato. Altri partiti politici ne hanno promossi altri 3 referendum, alcuni che sono abrogativi in maniera limitata e altri in maniera più totale. Quando appunto parte anche quella campagna, cominceremo a invitare gli ascoltatori ad andare a firmare per questi referendum, sperando che almeno uno di questi 4 referendum raccolga le firme necessarie, e ricordo sono 500.000 firme da raccogliere in 3 mesi. Vediamo se per caso. Molti partiti e politici e persone saranno impegnati perché si cade di raccogliere le firme mancanti entro il 31 di luglio. Io spero che questo slancio finale estivo sia riuscito a raccogliere l'obiettivo che si era prefisso per la legge. Perciò questo referendum firmatelo e andate a firmare anche gli altri 3, anche se gli altri 3 possono essere referendum abrogativi parziali della legge. Però l'importante è cercare di contestare, di fermare o di cancellare una delle tante leggi vergognose che i cristiani monoteisti hanno imposto nel nostro Stato, nel nostro Paese, nella nostra cultura. Seconda cosa, sono gli ultimi giorni dell'8 per mille e io invito sempre a firmare per lo Stato. Io voglio dare un piccolo esempio. Un ascoltatore mi ha riferito la sua esperienza. Lui si è recato a un centro di residenza fiscale per firmare per il 730 e si è trovato che automaticamente chi gli aveva compilato il 730, praticamente che è la compensazione dei redditi, dei debiti in busta paga, gli era già predisposto di firmare per la Chiesa Cattolica. Al che io gli ho detto: io non ho mai espresso il mio desiderio di firmare per la Chiesa Cattolica. Ma come? Ma lei ha firmato? Ma lei ha sostenuto? Lei ha espresso? No, io non volevo mai firmare. Si è trovato barrato, gli hanno detto: firmi qua. Non gli hanno informato che quella firma era l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, lui si è opposto e giustamente ha detto: io firmo per lo Stato. Comunque rendetevi conto che esistono anche situazioni in cui si cerca anche di alterare le cose. Ricordo, e l'ho ricordato anche a questo ascoltatore che mi ha chiamato e me l'ha detto, che quando partì la proposta dell'8 per 1000 con la firma, la CEI allegò al Sole 24 Ore una busta consistente destinata ai commercialisti in cui li invitavano a collaborare a raccogliere l'8 per 1000 a favore della Chiesa Cattolica. La CEI scrisse anche una lettera, non a tutti gli italiani, a tutti i contribuenti, ma scrisse una lettera soprattutto ai commercialisti e ai ragionieri perché si facessero opera di convincimento presso i loro clienti a destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Perciò state molto attenti, sono gli ultimi giorni e cercate appunto di indirizzare l'8 per 1000 a favore dello Stato perché è importante dare anche un segno concreto e immediato di come non devono essere destinati i nostri soldi. Ecco, queste erano due cose di urgenza e importanti in questo momento di attualità.
Bene, io me ne sono stato a casa 15 giorni, nel senso che non sono venuto a fare la trasmissione radiofonica, però ho lavorato parecchio, nel senso che praticamente su internet ho aggiunto altre 20 pagine nuove, 20 pagine che parlano di un argomento abbastanza specifico ed è la relazione fra Gesù e i farisei e come questo insegnamento fra Gesù e i farisei è stato applicato nella storia della Chiesa Cattolica. Massacri, genocidi, infamazioni, roghi, torture e tutto perché il pazzo di Nazareth ha detto ai cattolici, ha insegnato ai cattolici qual è la relazione fra lui e gli altri farisei, quelli che erano i pii, quelli che erano legati alla tradizione e che gli stavano chiaramente molto sulle scatole. Bene, queste 20 pagine sono state messe in internet e vi ricordo che internet ormai ha, quanto avremmo, 1000 pagine in internet, Francesco?
Di più penso.
Penso che di più, vero?
Sì, sì, di più di 1000.
Cioè, praticamente abbiamo messo una mole tale di lavoro, una mole di dati che è impressionante. Usate internet, ripeto ancora, usate internet e fate la ricerca con internet. Allora, io te lo ripeto, non ho fatto la segna stampa, però ho due notizie brucianti sotto le mani. Uno, una notizia che è relativa a un lager cattolico, un lager fatto qui in zona nostra, a due passi, fatto a Maerne di Martellago, un lager fatto da un prete di Martellago. E la notizia ve la riprendo dal Gazzettino di sabato 24 luglio 2004. Chiunque si piglia un Gazzettino di sabato 24 luglio 2004 della Riviera del Brenta, milanese, e si legge le pagine interne, dice: i nostri bambini sono stati percossi, lividi e botte ovunque, racconti di punizioni esemplari, ma il parroco smentisce. Loro se ne lavano le mani. Bambini di 9-10 anni percossi con mazze da baseball e pizzicotti, i più vivaci costretti a dolorose punizioni corporali. Quello che doveva essere, ed è stato secondo il parroco che respinge ogni accusa, un gioioso campo scuola sotto le ali protettive della parrocchia, si sarebbe trasformato in un'esperienza da incubo e quasi da lager. E quanto accusano un gran numero di genitori di 52 bimbi di quarta e quinta elementare di Maerne che chiamano in causa un animatore, un'animatrice, un diacono e come responsabile del campo il parroco Don Giorgio Piva. I bimbi erano partiti con entusiasmo il 12 luglio per Gallio, dove la parrocchia di Maerne è una casa vacanze, ma al rientro lunedì papà e mamme hanno subito capito che era successo qualcosa. Qualcuno, raccontano, piangeva. Altri dicevano di non volerci più tornare al campo. E un bambino ha pure riassunto la settimana con mazzate. I genitori hanno iniziato a interrogare i figli anche alla luce dei loro comportamenti. Chi non riusciva più a dormire, chi non voleva stare a casa da solo. E sono venuti a galla racconti raccapriccianti. Un animatore, per dare ai maschietti il segnale che era ora di dormire e di svegliarsi, li avrebbe colpiti regolarmente con una mazza, mentre il trattamento riservato da un'animatrice alle femminucce sarebbe consistito in violenti pizzicotti sulle braccia, per non parlare di certe punizioni come quella di camminare con le ginocchia sui sassi inferta ai più turbolenti dal diacono. Rapido giro di telefonate, i genitori non solo hanno scoperto che le versioni dei figli per lo più collimavano, ma anche che le ecchimosi che presentavano e credevano si fossero procurati giocando erano tutte sullo stesso punto, le cosce e le braccia. Martedì un folto gruppo si è precipitato in parrocchia per chiedere spiegazioni al parroco, trovando però, a quanto affermano, il più totale disinteresse. Le famiglie infatti non contestano solo la gravità degli episodi, le violenze ripetute e gratuite che avrebbero subito i figli, anche senza aver fatto alcunché. Vorrei vedere se facessero qualcosa e li mazziate, non so. che li hanno profondamente traumatizzati, ma anche il comportamento di Don Giorgio. Solo giovedì, dopo lunghe insistenze, dopo aver scritto pure al vescovo di Treviso e aver portato i figli, chi dal pediatra, chi al pronto soccorso, che hanno attestato prognosi anche di una settimana, i genitori hanno ottenuto un incontro con Don Giorgio e gli animatori, quali, pur facendo qualche ammissione, hanno minimizzato tutto. E questo è gran parte dell'articolo. In pratica, qual è la questione reale e pungente? Intanto la questione è che il concetto dei bambini come oggetti di possesso, come bestiame da allevamento, è proprio della Chiesa Cattolica. Finché la Chiesa Cristiana avrà questo atteggiamento nei confronti dell'uomo e non diventerà rispettosa di quello che è il dettato costituzionale, di quello che è la legge civile, tutti i genitori che portano i figli in parrocchia, agli oratori e nelle organizzazioni religiose devono sapere che li portano fra spacciatori di eroina e delinquenti che considerano i loro figli solo come oggetto di possesso. Per cui i genitori sono responsabili nei confronti dei loro figli e sono responsabili di tutto quello che succede negli oratori e tutto quello che succede nelle parrocchie. Questi genitori si sono incazzati dopo che i loro figli erano stati mazziati dai preti e dagli assistenti del prete, ma loro sapevano che i cattolici considerano i bambini oggetti di possesso, merce da allevare, bestiame, lo sapevano benissimo. E allora perché hanno portato i loro figli dal prete? Per pura e semplice vigliaccheria, per mancanza di rispetto nei confronti dei loro figli, per mancanza di rispetto nella legge civile, per mancanza di rispetto della Costituzione, perché in fondo il macellaio di Sodoma e Gomorra forse potrebbe essere anche buono, ma si può essere più deficienti. Cioè, questi genitori sono responsabili di aver traumatizzato i loro figli. È normale che un cattolico pesti i bambini, è nella sua dottrina pestare i bambini. È normale che queste cose avvengano nel cattolicesimo. Leggetevi tutta la storia dell'educazione cattolica. Cos'è quella che mi ha mandato st'altra in internet, l'altra cattolica? Il basto per l'asino, la frusta per il cavallo e le bastonate per lo sciocco. Cioè, bastonare le persone è proprio dell'idea cattolica, cioè proprio dell'essere individuo cattolico. Pertanto spacciare eroina, pertanto distruggere i ragazzi, non fornirgli gli strumenti per il futuro, è proprio dell'attività del cattolicesimo. E i genitori devono imparare una buona volta che sono responsabili di queste cose. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io aggiungo una cosa, che questo non è il caso soltanto quello di recente, appunto, di Martellago, ma che noi l'avevamo ricordato e che ben pochi l'avevano ricordato, che un fatto analogo è successo appunto anche a Taggi, in cui appunto ci furono addirittura centinaia di genitori che scrissero per raccontare che i figli avevano subito nelle strutture dell'oratorio delle violenze. Avevano subito appunto maltrattamenti, avevano subito delle specie del messe nera, addirittura parlava il giornale. Cioè, tenendo conto che ci fu un sacerdote che sembrò di interessarsi, fu allontanato dal vescovo, al che i genitori intervennero a favore di questo sacerdote, però giustamente il vescovo rimosse il sacerdote che voleva impedire che si ripetessero queste cose di violenza nella parrocchia, proprio perché l'insegnamento di Gesù Cristo è sempre quello di stangare, punire, condannare, far soffrire,
possedere, e di conseguenza ottenere il possesso della persona.
E quella dell'imposizione, soprattutto i bambini nascendo col peccato originale.
Perché bastardi, nascono col peccato originale, delinquenti.
Nascono già peccatori, è giusto impedire che continuino a diventare peccatori. Perciò l'insegnamento criminale di Gesù Cristo, che è venuto per salvare i bambini dal fatto che nascono col peccato originale, perché ricordate che questa cosa non è cancellata ed è sempre presente ed è un fondamento basilare nella religione. I bambini nascono col peccato originale.
I bambini nascono delinquenti, figli di puttana e pezzi di merda perché hanno il peccato originale. Sì. Cioè, provate un po' a pensare in questi termini. Io uso appellativi un po' pesanti, ma proprio per rendervi conto dell'idea che ciò porta. Cioè, non so, voi avete vostro figlio che è appena nato e il padre dice: che bel bambino! No, quello è un pezzo di merda, un figlio di puttana, perché è il peccato originale. Pensateci.
Sì, e poi pensate appunto, i genitori portano i figli a battezzare perché bisogna cercare di fermare il peccato originale, li mandano alla prima comunione, li mandano a catechismo, in realtà se questi genitori sono dei buoni cattolici ma sono dei pessimi genitori. E soprattutto ricordatevi che tutti quanti questi principi che sono assurdi, perché nessun bambino nasce col peccato originale, nessun bambino nasce con le condanne o con le affermazioni di cui fanno i monoteisti, sono tutti quanti con l'unica intenzione di quella di far soffrire le persone, e i responsabili sono i genitori, che potrebbero avere conoscenza di questo e continuano a ripetere una simile idiozia.
Ma aspetta, ma pensi che una delle rivoluzioni del sistema giuridico, che c'è stata, forse una delle prime, delle più antiche, è che i figli non sono responsabili per le colpe dei genitori, cioè le colpe dei padri ricadono sui figli. Guardate che ha bollato e macellato centinaia di migliaia, decine di, se fossero numeri grossi, insomma, immaginate voi un numero enorme, di bambini che nascevano perché il loro genitore era sicuramente figlio di puttana, oppure il bambino deformato perché sicuramente la madre aveva peccato, cioè, o roba di questo genere, cioè le colpe dei padri ricadono sui figli, una delle cose più aberranti inventate dal cattolicesimo che ci siano, e c'è voluta una vera e propria rivoluzione giuridica. Infatti è un principio sacrosanto ormai del sistema giuridico acquisito, che nessuno è responsabile per i reati commessi dai genitori. E il genitore è responsabile invece di reati.
È un principio giuridico, per il principio del monoteismo questo vale ancora,
Sì, sì, cioè, no, è giuridico nella nostra giurisdizione, ma fra i cattolici è ancora valido. Cioè il bambino malformato è frutto sempre del peccato del padre e della madre, ricordatevelo questo. Anche quando il prete dice povero bambino Tibuan, lo considera una merda. Tanto per seria, perché nella sua religione è una merda.
Sì, ma basta, voglio ricordare che ad esempio in Israele esistono migliaia di case di persone che non si possono sposare in terra santa, come la chiamano loro, perché i loro antenati sicuramente avevano qualche peccato, e di conseguenza per non disturbare i principi integralistici, in quel caso ebraici, lo Stato paga queste persone che si vogliono sposare, li mandano a sposarsi a Cipro. Perché non si possono sposare in terra santa? Perché c'è memoria che i loro genitori avevano dei peccatori, non si sa per cosa, non si sa per come. Il fatto sta che portano questo marchio di infamia, e questo marchio di infamia continua anche a modificare la loro esistenza. Loro in Israele non si possono sposare, e siccome i partiti religiosi integralisti hanno il sopravvento, come hanno il sopravvento in tutto il mondo in cui si lascia libertà di agire e di imporre le cose ai monoteisti, questo è lo Stato ha trovato la soluzione di mandarli a sposarsi a Cipro, li paga il viaggio a Cipro, vi sposate a Cipro in maniera tale che vi potete sposare. Cioè, e questo è un principio, una cosa che avviene ancora adesso. E i genitori che vivono in Italia non hanno ancora compreso e continuano a reputare fondamentale per l'educazione
marchiare i propri figli col battesimo e altre cose, marchiarli.
Cioè, anche perché proprio c'è una cosa strana, che i genitori pensano che i valori, i principi non siano in grado di comunicarli. Certo, se un genitore si fa cristiano cattolico non è in grado di comunicare i principi positivi, e però pensa che l'unico che sia deputato a questo sia il sacerdote, siano le parrocchie, siano i cattolici o le strutture religiose, e spediscono i bambini in queste realtà che sono uno sconvolgimento della loro emozione, della loro sensibilità, del loro animo.
E poi diventeranno oggetti di possesso del primo imbecille che capita per strada, del mago televisivo, dell'imbonitore di piazza, di quello che gli racconta le panzane, di chi vede gli UFO o roba di questo genere, cioè, no, oppure di chi spaccia eroina direttamente, tanto per essere chiari. Vabbè, passiamo a un'altra notizia, sì. Francesco, di bene in meglio. Allora, quest'altra invece è una notizia tratta dal Gazzettino di ieri, il 28 luglio 2004. Ora, il senso della notizia è aberrante, però penso che sia un fatto accaduto una decina di anni fa, grosso modo. Non riesco un po' a collocarlo nel tempo, non ho memoria di questo fatto. O forse non l'ho trovato proprio, però quello che mi interessa di tutto quanto questo trafiletto è la dichiarazione della Corte di Cassazione. In pratica questo piccolo articolo è il sunto di una sentenza della Corte di Cassazione. Voi sapete che la Corte di Cassazione fa le sentenze relative ai casi che gli si presentano. Bene, ve lo leggo prima di commentarlo tutto insieme. anche perché è abbastanza corto. Cassazione: nessun indennizzo a chi partecipa a esorcismi. Roma: per la Cassazione è una colpa grave partecipare, sottolineiamo, metteteci attenzione, per la Cassazione è una colpa grave partecipare a pratiche esorciste che, in quanto tali, cioè in quanto pratiche esorciste, destano allarme sociale e nella pubblica opinione, l'allarme sociale nella pubblica opinione, e pertanto gli ermellini, cioè i giudici della Corte di Cassazione, escludono che i partecipanti a questi riti abbiano diritto all'indennizzo per giusta detenzione anche quando vengono assolti, in questo caso per le sevizie inferte alle vittime di questi riti. Così la Suprema Corte ha negato il risarcimento per ingiusta detenzione a Domenico L., un giovane di 32 anni, che era stato sottoposto a custodia cautelare in quanto aveva partecipato a un rito esorcista molto violento per liberare una neonata di 2 mesi dal demonio. Allora, ve lo ripeto, hanno fatto un rito esorcista per liberare una neonata di 2 mesi dal demonio.
Era per caso il caso di Polistena in cui il ragazzo morì?
Ci fu
il fatto di una bambina esorcizzata da cattolici e da cristiani a Polistena che morì sotto esorcismo?
Non lo so, non ho memoria, Francesco.
Io
purtroppo di questa roba qua non ho assolutamente memoria. La piccola era morta durante questo rito.
Polistena, sì.
In seguito, durante il processo celebratosi per l'omicidio della bimba, i giudici assolsero tutte le persone che avevano partecipato alla pratica esorcista e condannarono per omicidio preterintenzionale il solo materiale esorcista Giuseppe Fortini. In seguito a questa sentenza assolutoria, Domenico L. aveva chiesto l'indennizzo per la carcerazione preventiva, ma Piazza Cavour, cioè sempre la Corte di Cassazione, gli ha risposto che in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione si esclude il comportamento consapevole e volontario i cui esiti siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Allora, qui su questo ci sono parecchie cosette da dire. Innanzitutto, il tribunale ha condannato soltanto l'esorcista, in questo caso Giuseppe Fortini. Perché non ha condannato anche tutti gli altri partecipanti al rito per partecipazione morale, per associazione a delinquere? Perché se il tribunale avesse fatto questo, ci sarebbe stata una catena di partecipazioni morali e di associazioni a delinquere che non finiva più. Perché se c'è una partecipazione morale diretta delle persone che vi partecipano all'atto, c'è una partecipazione morale dell'intero cristianesimo. Cioè, via via, estendendo a cerchio quello che sono il coinvolgimento morale dei soggetti che hanno partecipato al rito esorcista, andiamo a coinvolgere tutti i cristiani del mondo. E bene o male, per quanto insomma i giudici abbiano due palle tanto, mettere sotto processo tutti i tribunali e tutti i cristiani del mondo non hanno abbastanza galere per farlo. Allora, cos'è che hanno fatto in sentenza? Hanno circoscritto al reato principale l'esecutore del reato stesso. Solo che le altre persone che hanno partecipato a quel rito sono effettivamente corresponsabili della morte di quella bambina, ma solo per il fatto di aver partecipato a quel rito. Pertanto devono essere chiamarsi fortunate che non le abbiano imputato di partecipazione morale e di associazione sovversiva o associazione a delinquere finalizzata alla morte della bambina, anche perché questi qua devono essere stati abbastanza fuori di testa a questo punto, anche più sopra la media degli esorcisti per fare una
cosa. Se è il caso di Polistena, ti dico, io da quello che appunto ho saputo, effettivamente erano fondamentalisti cristiani con visioni terrificanti che hanno fatto, cioè, tenendo conto che la bambina non è stata uccisa, cioè nel senso in pochi secondi, cioè è un rituale che è durato ore e di conseguenza, cioè, rendetevi conto, era una bambina che non era un adulto, era una bambina. E voglio ricordare, che tanto per dire, ci fu un fatto non così traumatico, ma che finì sui giornali, di una santona di Schio, in cui si portò, il giornalista era presente, e i genitori portarono ad esorcizzare la bambina. Non si reputò importante intervenire contro quei genitori che erano incapaci che una bambina appena nata venga esorcizzata. Il caso di Polistena ha avuto conseguenze più gravi, in cui appunto si è arrivata alla morte. Ma rendetevi conto che fatti del genere non sono solo di Polistena. Questo fatto di questa santona cristiana dell'Alto Vicentino ne parlarono i giornali, addirittura mi ricordo che il Nuovo Vicenza parlò di questo fatto in prima pagina. Nessuno si prese il brico, neanche il vescovo di allora, Nonis, a cui viene fatta un'intervista sull'argomento, trovò importante condannare il fatto che venisse esorcizzata una bambina di pochi mesi, in cui i genitori portano questa bambina perché secondo loro è indemoniata. Va bene, rendetevi conto cosa significa avere, cosa hanno vissuto i genitori e cosa significa come vivrà quella bambina. Cioè, e questi casi non sono casi singolari, perché casi di ragazzi esorcizzati ne abbiamo avuti qua nel Veneto.
Ogni circoscrizione, credo, cattolica ha il suo esorcista, che ha sotto controllo 10, 15, 20 persone. Pertanto esiste effettivamente una rete di distruzione psichica dell'uomo messa in piedi dalla Chiesa Cattolica. Esistono effettivamente persone fragili che vengono manomesse mentalmente dalla Chiesa Cattolica. Il caso qui a Treviso, il ragazzo che uccise il padre, che aveva subito 5-6 esorcismi, e quei delinquenti, assassini e criminali, ricordiamocelo sempre, dell'Aris e del Chris, ti ricordi che ma frequentava sicuramente una setta? No, non frequentava nessuna setta, non frequentava niente, frequentava soltanto quei cazzi di criminali e assassini che sono i cattolici, con la chiesa cattolica, con gli esorcisti, che lo hanno menato talmente tanto che l'unica cosa che ha trovato per liberarsi è stata quella di ammazzare il padre. Dopo è stato ricoverato finalmente in psichiatria e naturalmente là si spera che i medici siano intervenuti più opportunamente. Però effettivamente in ogni parrocchia cristiana dove c'è un esorcista tiene effettivamente sotto controllo delle persone, cioè c'è un controllo militare che tiene le persone, che le lega psicologicamente e mentalmente, ed è una cosa effettivamente aberrante. In questa sentenza della Corte di Cassazione però io volevo sottolineare proprio l'aspetto che la Cassazione ritiene una colpa partecipare a pratiche esorciste. Cioè effettivamente esiste una sensibilità che si sta formando nel territorio, che non è gratis partecipare ai riti cristiani, cioè c'è qualcosa che si paga in maniera pesante, soltanto che la cosa che si paga non è ancora entrata nella coscienza comune, nella coscienza civile. Però già il fatto che davanti a uno di questi casi ci si accorga che questo ha ammazzato la bambina, questi hanno partecipato, c'è un entroterra, c'è un'idea, c'è un pensiero, c'è qualcosa che coinvolge le persone, che le spinge a fare questo, è di una gravità immane ed effettivamente c'è allarme sociale. E secondo me la sentenza della Corte di Cassazione è assolutamente corretta. E comunque ricordatevi che da questa sentenza in poi chi partecipa a riti esorcisti o chi cita esorcisti come degli specialisti incorre in una forma di reato. Non so se mi spiego bene. Sì, lo so, sarà dura a trovare un giudice che li persegua, lo so, è sempre il solito problema. Della società civile non gliene fotte un cazzo a nessuno e quando qualcuno chiede giustizia lo torturano. Sì, lo sappiamo, è una pratica normale di un certo livello di magistrati, non ad alto livello. Più che altro se è il livello...
No, ma sai,
abbastanza becero.
Una cosa che io trovo giusto è che dal punto di vista, cioè al di là giuridico, il fatto che questi hanno partecipato a un rituale, benissimo, hanno partecipato a un rituale in cui, in quanto membri di una realtà religiosa come quella cristiana, sanno benissimo come si realizza. Se il caso della bambina morta è quello che io conosco di Polistena, voglio ricordare che la bambina era una bambina che non poteva neanche muoversi e camminare. mi ricordo uno di particolari,
questo
ricordo che addirittura uno dei particolari fu che l'esorcista prese a pugni la bambina per far uscire il diavolo dal corpo, al che dal punto di vista umano i genitori che sono presenti o chi è presente al rituale non prende e non ferma una roba del genere, effettivamente ha una responsabilità, non dico giuridica, ma morale.
No, è anche giuridica.
Stiamo dal punto di vista della solidarietà umana. Sì, se la società è composta da individui, se la famiglia è composta da individui o da persone, il fatto che tu assisti a una scena in cui uno prende a pugni una bambina di 2 anni per far uscire il demonio e non fai niente, stai lì a pregare, permetti che la tua sensibilità anche verso i bambini è preoccupante.
È molto preoccupante.
D'altronde, cosa abbiamo la Bibbia? Quando Abramo riceve l'ordine di Dio, prendi tuo figlio e sgozzalo nel mio nome, questo prende il bambino e lo porta a sgozzare. Cioè, è un bravo cristiano, ma che sia un bravo genitore, un bravo amico, un sensibile per i bambini, questo non è per niente.
A proposito di questo, c'è una cosa che mi preoccupa. Allora, io sapevo che nella Bibbia c'era un passo di Isaia, che dice, o di Geremia, credo di Isaia però, no, forse di Geremia, qual è il profeta uscita da Babilonia? Geremia è uno, ma c'è anche quest'altro. Non è Isaia, vabbè, comunque, c'è un passo in ogni caso che dice, beati quelli... che sbatteranno le teste dei bambini di Babilonia sulle pietre. Ora, io me la sono guardata la Bibbia e posso l'ho anche trovato, ma non c'è il termine beati. E questo avevo sentito, dico, 15 anni fa, una roba del genere, però effettivamente sulle Bibbie paoline, eccetera, non c'è. Mi è capitato di avere in mano una traduzione dei Carmini a Burana, e nei Carmini a Burana il passo di Isaia, questo passo in specifico, se poi lo trovo, è citato esattamente in un canto che porta i crociati alle crociate, beati quelli che sbatteranno i bambini di Babilonia del nemico contro le pietre. Cioè c'è effettivamente questo passo che probabilmente hanno voluto depenarlo a sto punto.
Sì, le revisioni servono anche a questo qua, strada di rimaneggiare le cose, di tamponare alcune falli, anche perché una cosa che è divertente, che ha avuto poca notizia, il discorso delle Bibbie. Allora, tutti quanti dicono che le Bibbie... Questa è una notizia che ho visto, una piccola recensione di poche righe di un libro che ora è significativo, tanto fatto anche da una congregazione protestante che però è sempre impegnata a cercare di demolire certe pretese cristiane di fondamentalismo. Diceva, ma la Bibbia è contraddittoria, violenta, come hanno fatto a nascondere queste cose? Benissimo, un gruppo protestante ha pubblicato una storia della diffusione della Bibbia in Italia. E ha detto che le Bibbie cominciarono a circolare tranquillamente in Italia dopo che ci fu la breccia di Porta Pia, perché prima tutte le Bibbie erano in estremo controllo da parte della struttura cristiana, cattolica in particolare. Di conseguenza la diffusione avviene perché uno Stato impone con la forza militare la breccia di Porta Pia, libera l'Italia dal dominio Vaticano, e in quel momento possono circolare i commercianti di Bibbie e diffondere la Bibbia in massa. 1870. Di conseguenza, questi passi della Bibbia, che dice, ma come non se ne sono accorti, le contraddizioni, non se ne potevano accorgere perché non venivano anche commercializzate, non venivano neanche diffuse. La diffusione che è stata fatta dopo che ci fu uno Stato laico che permise la libera circolazione dell'informazione. Ed esiste uno studio in merito fatto dall'edizione Claudiana, che sono protestanti, in cui hanno sempre demolito le pretese di certe informazioni bibliche. Pensate, cioè, da quanto tempo le Bibbie possono girare liberamente. Poi non è che nel 1870 il tasso di alfabetismo fosse al 100%, e non è che il prezzo dei libri fosse abbordabile. Di conseguenza dobbiamo anche calcolare che la diffusione non era in milioni di copie. Non è che c'erano i quotidiani che ti davano in allegato in omaggio la Bibbia. non si usava allora. Di conseguenza, pensate che quello che voi pensate di poter leggere, lo potete leggere da ben poco, e che quasi per 1950 anni, diciamo per 1900 anni, questo testo, che è un testo criminale come la Bibbia, era controllato.
Era segreto.
Esatto.
Era un testo segreto. Cioè, non so se mi spiego. Ed era un manuale di azione della Chiesa cristiana. Cioè, la Chiesa cristiana effettivamente sbatteva le teste dei bambini contro le pietre. Lo ha fatto, tutti i missionari lo hanno fatto. Effettivamente sgozzavano. Effettivamente sgozzavano chi non si metteva in ginocchio, effettivamente praticavano quelli che erano i principi del cristianesimo. L'importante, bastava non dirlo a nessuno,
sì.
Bastava dire che Dio era buono, bastava. D'altronde, se voi guardate, ci sono pochissimi documenti sulle stragi. Noi abbiamo sulle stragi fatte dai cattolici, noi abbiamo solo documenti statistici, ma nomi e cognomi di persone ne abbiamo pochi. Perché questo? Perché le emozioni delle persone vengono gestite sul nome, cognome, sulla vicenda personale, calando la vicenda personale sulla gente. Ma quando sono milioni di vicende personali tutte insieme, si dice milioni di persone. Pensate a quante vicende personali ci sono dentro a quel milioni di persone. Eppure sembra quasi che non faccia nessun effetto. È un numero.
I nomi, sì, che alcuni progetti andranno in porto, l'anno prossimo ci saranno delle sorprese anche in quel senso. Cioè, se alcuni progetti andranno in porto, speriamo che vadano in porto, insomma. D'altronde, sai, il fatto del monoteismo, avendo come base che la sua realizzazione è l'uccisione e la cancellazione di popoli e di nazioni, è soltanto una pratica religiosa continua e costante che viene fatta. Ma poi, sai, si creano sempre i mostri e le persone che cercano di essere indipendenti vengono sempre dipinte in maniera incredibile. Io vorrei anche ricordarmi, vorrei agganciarmi a un fatto di attualità, che ha a che fare con una maestra di Settimo Torinese. Allora, nel caso di una maestra di Settimo Torinese, il PM chiede al GIP l'archiviazione del caso. Staccò il crocifisso dalla parete, non è vilipendio. Staccare un crocifisso dalla parete di un'aula scolastica non può essere considerato un vilipendio alla religione. Con questa motivazione il PM Nicoletta Quaglino ha chiesto al GIP di l'archiviazione per la maestra di Settimo Torinese, che nel dicembre dello scorso anno era finita al centro di polemiche alla scuola elementare Gianni Rodari. L'insegnante aveva staccato il crocifisso riponendolo in uno scaffale. Secondo i racconti di alcuni genitori, la maestra avrebbe invece gettato il crocifisso in un cestino e lo avrebbe poi appeso al contrario.
Un cattolico, se non di fama, proprio non sta bene, cioè proprio.
Poi questi genitori cattolici mandano i loro figli in realtà come quelli di cui ne hai parlato all'inizio
e li massacrano di botte.
E se qualche insegnante si comporta in maniera corretta, no, viene subito dipinto come il satanista che ha bisogno di attaccare la croce a rovescio e di buttare al gestino. Numerose associazioni cattoliche erano in sorte denunciando l'insegnante e l'europarlamentare leghista Mario Borghezio si era presentato di fronte alla scuola con striscioni e volantini di protesta. Dopo 6 mesi di indagini, la Procura di Torino ha però accertato che la maestra si era limitata a staccare il crocifisso dalla parete e che nessuno lo aveva gettato via o appeso al contrario. Il comportamento dell'insegnante, ha dunque concluso il PM, non può essere considerato offensivo di un simbolo religioso e pertanto la maestra va prosciolta da ogni accusa. Nei prossimi giorni toccherà al GIP decidere l'archiviazione definitiva dell'inchiesta. Ma come vedete, i genitori cattolici sono molto impegnati nell'accusare una maestra di aver buttato un crocifisso nel cestino, di averla appesa al contrario. In realtà ci sono voluti 6 mesi per capire quello che la maestra aveva dichiarato. Io ho preso il crocifisso e l'ho messo su un ripiano. Se poi qualcuno voleva disporre in maniera diversa, poteva benissimo farlo. Eppure, certamente non troverete queste generazioni di genitori cattolici che andranno a protestare per i fatti che sono successi a Maerne. Non troverete certo che andranno a denunciare chi ha provocato violenza su, si parla del caso di 51 ragazzi che hanno partecipato. 52. Non troverete queste azioni di cattolici andare a protestare a Brescia in cui ci sono coinvolti 3 sacerdoti nei casi di pedofilia, in cui sono stati raccolti decine di casi di violenza. Troverete i cristiani impegnati ad attaccare una maestra che si limita soltanto a staccare un crocifisso e a riporlo su un ripiano, e gli vengono attribuiti comportamenti come quello di appenderlo a rovescio, come a questa maestra gli interessasse qualcosa che il crocifisso fosse dritto o storto, insomma. Vedete come si creano i mostri e come si creano i satanisti.
Sicuramente se tu fai una cosa, sicuramente tu sei, sicuramente tu vuoi, sicuramente tu... Ed è proprio degli insegnamenti del pazzo di Nazareth, sì. Questo, eh. O sei con me o sei contro di me. Cioè non sei lì, no, te su testa da cazzo, vedi, andare a fanculo, e io con testa da cazzo non ci vuole niente a che fare. No, sei contro di me.
Sì, ma, come, ma sei contro di me come voglio io.
Esatto.
Soprattutto, sono io che vado a dipingere sono quello io, che ho le tue intenzioni,
sono
i tuoi
io
scopi.
Che ti sputano, sono io che ti dico cosa tu pensi, sono io che devo dire come tu devi parlare e come tu devi esprimerti, sì. Io ti dico.
E cosa hai fatto?
E ti dico anche cosa tu hai fatto e sì. Tu devi dirmi di sì, se no ti torturo e vedrai che mi dirai di sì.
Questa è la logica del
monoteismo.
Questa
è la logica di un cristiano. Seguite il cristianesimo, distruggerà la vita. Francesco, cosa faccio? Due pezzetti,
sì, dai,
di Eleusi.
Sì, d'accordo.
Dai, parliamo un pochino di Eleusi, va. Datemi due pezzetti. Uno è abbastanza breve e l'altro, vediamo un attimo. Beh, sì, è breve, dai. Due pezzi da Lino Merico a Demetra e il relativo commento con svelamento dei misteri di Eleusi. Da Lino Merico. E sulla terra feconda e la rese quell'anno infausto per gli uomini, temendo né più il suolo lasciava germogliare i semi, poiché li teneva nascosti Demetra dalla bella corona. Molti ricurvi aratri i buoi trascinavano invano sui campi, candido orzo cadde a vuoto nei solchi. E certo, ella avrebbe distrutto interamente la specie degli uomini mortali, con la fame inesorabile, lo splendido privilegio delle offerte e dei sacrifici, avrebbe sottratto a coloro che abitavano le dimore dell'Olimpo, se Zeus non se ne fosse preso cura e non avesse meditato nel suo animo. E il commento è intitolato Il sacrificio e le strategie degli dei e degli iniziati. La frase sulla quale centrare la nostra attenzione per comprendere il testo è: e lo splendido privilegio delle offerte e dei sacrifici avrebbe sottratto a coloro che abitano le dimore dell'Olimpo. Non si può comprendere l'azione magica di Demetra se non si fa perno su questa frase. Il rimanente del pezzo è descrittivo ed esplicativo della sua azione. Che cos'è un sacrificio agli dèi? Il sacrificio agli dèi è fatto da un dono di cui qualcuno si priva in onore di un altro. Gli dèi fanno sacrifici agli esseri umani quando, con la loro energia, alimentano le strategie d'esistenza degli esseri umani. Gli dèi fanno dei sacrifici a se stessi quando alimentano la manifestazione di se stessi dentro l'essere umano che li manifesta. Gli esseri umani fanno sacrifici agli dèi quando li manifestano nelle loro azioni e nei loro intenti. I sistemi sociali umani fanno sacrificio agli dèi quando manifestano con atti o con riti le loro strategie di vita e i loro intenti nella manifestazione collettiva. Gli dèi fanno sacrificio agli esseri umani quando, alimentandoli di energia, li spingono a risvegliare gli dèi dentro di loro. Da questo deduciamo che il sacrificio è una sorta di investimento che gli esseri della natura o gli dèi fanno nei confronti della vita, dove l'investimento è tanto più prospero quanto più è rigogliosa l'esistenza di chi lo fa. Un'esistenza rigogliosa degli uomini porta molti doni agli dèi e molte occasioni per gli dèi di alimentare quel rigoglio. Un'esistenza misera degli uomini non permette investimenti nei confronti della vita, né occasioni per gli dèi di investire per alimentare la vita stessa. È uno degli insegnamenti agli iniziati di Eleusi. Agite affinché la vita sia prospera, perché in questo modo anche voi prospererete. Se voi sarete miseri, anche la vita sarà misera. Gli esseri della natura, il termine uomini nel testo sta ad indicare, nel testo dell'Ino Merico, tutti gli esseri della natura, di tutte le specie figlie di Zeus ed Era, sono costretti alla fame inesorabile, perché Demetra si è sottratta. Demetra è la crescita avviene attraverso il soddisfacimento dei bisogni. Se i bisogni non sono soddisfatti, non c'è crescita, non c'è espressione di Demetra dentro gli esseri, non c'è sviluppo di Zeus ed Era. tutta l'immagine del soddisfacimento del bisogno che porta alla manifestazione di Demetra è reso nella descrizione di uno dei bisogni fondamentali degli esseri umani, il mangiare. Avere una tensione che spinge alla crescita e non poterla soddisfare perché la crescita si è sottratta. Zeus ha combattuto la sua titanomachia, si è conquistato il diritto contro tutti i titani di far germinare l'essere natura, un crogiolo di dei che nati dal cuore di Era possono entrare nell'Olimpo alimentando i percorsi di tutte le divinità esistenti, titani essi stessi. Ed ora Zeus vede il suo progetto in pericolo perché Demetra, la crescita, si è sottratta ai figli di Era ed egli non può alimentare da quella fonte i suoi cammini di libertà, il suo stesso divenire. Questo è quanto fa meditare Zeus e che lo costringe a venire a patti con la vita e per la vita. Demetra non poteva colpire Zeus, ma poteva fermare i suoi progetti, perché senza Demetra i progetti di Zeus non sarebbero stati. Né Zeus poteva colpire Demetra, perché senza Demetra la crescita che costruisce libertà negli esseri, i suoi progetti non avrebbero mai potuto manifestarsi. Mediare, anziché scannarsi, una lezione che gli iniziati di Eleusi dovevano imparare. Se si getta una nocciolina davanti a un essere di sesso maschile di babbuino a Madriade, questo la raccoglie tutto felice e se la mangia. Se viene gettata davanti a due esseri di sesso maschile di babbuino a Madriade una nocciolina, entrambi ignoreranno la nocciolina. Perché? Spiega il ricercatore. Perché non vale la pena di ammazzarsi e distruggersi per contendersi una nocciolina. Zeus e Demetra conoscono la regola che essi hanno calato nelle specie figlie di Era. Solo la specie umana, fra le figlie di Era, sembra spesso che l'abbia dimenticata. Forse per questo che è bene che l'iniziato ai misteri di Eleusi la ricordi e impari a trasmetterla. Così Zeus deve, ora, mettere a punto la strategia per riprendere quel bene prezioso che è Demetra e farla esplodere nel cuore degli esseri figli di Era in tutto il suo potere. Dice l'innomerico a Demetra. Dapprima egli incitò Iride dalle ali d'oro a chiamare Demetra dalle belle chiome che ha molto amabile aspetto. Così disse, ed ella Zeus dalle nere nubi, figlio di Crono, obbediva e corse con passi veloci attraverso lo spazio. Venne alla roccia dell'odorosa Eleusi e trovò nel tempio Demetra dall'oscuro peplo e a lei rivolgendosi pronunciò parole alate. Demetra, il padre Zeus che nutre immutabili disegni, ti invita a tornare con la stirpe degli dèi che vivono in eterno. Su via, non resti inascoltato il mio messaggio che viene da Zeus. Così parlava supplicando, ma il cuore della dea non si lasciò persuadere. Il titolo del commento è «Risolvere la contraddizione del presente per fondare il futuro». Zeus inizia a costruire il suo progetto, però non è solo Zeus che costruisce il suo progetto, ci sono gli dèi che costruiscono i loro progetti e ci sono le regole entro le quali i progetti vanno costruiti. Quanto vediamo manifestarsi in questa contrapposizione fra Zeus e Demetra è una forma di guerra che non mira all'annientamento, ma mira a costruire le alleanze e le amicizie con le quali camminare assieme. Uso il termine guerra al posto di contraddizione o contrapposizione per rilevare come lo scontro si affronti in obbedienza e in osservanza di tutti i principi su cui si basa la guerra. Usando il termine guerra intendo sottolineare l'aspetto belligerante attraverso il quale la contraddizione si ricompone. Ci sono due tipi di alleanze che si possono manifestare. C'è l'alleanza intesa come accordo ed è quella che noi comunemente consideriamo alleanza, ma c'è anche la fusione degli intenti, l'alleanza che passa attraverso Eros. Entrambe le alleanze nascono per soluzione delle contraddizioni, ma mentre la prima è solo formale, la seconda è di ordine emozionale e implica l'amore quale soggettivazione di ogni componente delle passioni di ogni individuo che partecipa all'alleanza. C'è un'altra lezione che ci viene da questo brano dell'inno omerico a Demetra ed è il rispetto delle regole. Le regole sono i limiti entro i quali e attraverso i quali si può avvenire la guerra. Gli individui educati attraverso il monoteismo non sono abituati a considerare la loro azione entro dei limiti. Per un monoteista il suo Dio non ha limiti, è portatore di attributi assoluti e non ha trasformazione né progetto di trasformazione. Così un monoteista può costruire tranquillamente un campo di sterminio perché ritiene che nessuno gli possa porre dei limiti, come dei limiti per lui non è possibile imporli al suo Dio. Chi al contrario costruisce il proprio futuro, come Zeus o Demetra, non può permettersi di superare i limiti entro i quali contenere lo scontro finalizzato alla soluzione della contraddizione. Dunque, applicazione delle leggi e dei principi che regolano la guerra, ma entro i limiti della costruzione del divenire, di cui i soggetti sono gli artefici, principi e leggi che si applicano ad ogni soggetto in gioco. E come potrebbe non essere? I soggetti in gioco mirano a costruire il futuro agendo nel presente. L'azione nel presente è finalizzata a costruire il futuro, pertanto accettano leggi e principi all'interno dei quali organizzare la loro azione, perché altrimenti non sarebbe più un'azione nel presente finalizzata ad incidere nel futuro in funzione del loro intento, ma sarebbe un saccheggio del presente al fine di garantirsi dei vantaggi operativi nel presente successivo. Però nel presente successivo saranno in grado di fondare il futuro, o non diventeranno prigionieri del loro saccheggio. E quando uno dei partecipanti alla soluzione della contraddizione avrà umiliato attraverso il saccheggio una delle parti concorrenti, quale aiuto può aspettarsi da questa? O questa non aspetterà altro che situazioni favorevoli per ottenere una rivincita? L'iniziato deve essere sempre attento alle regole nelle quali circoscrivere il suo agire, anche quando deve modificare le regole stesse. È una lezione di Eleusi che gli iniziati devono imparare, perché l'iniziato è un costruttore di futuro e non un saccheggiatore di presente. Iride, la messaggera, viene mandata da Zeo a supplicare Demetra di tornare all'Olimpo. La supplica di Iride fa appello alla Dea, in quanto Dea, al suo ruolo di reggitrice dell'universo, all'assonanza fra il suo progetto e il progetto di Zeus. Gli immutabili disegni a cui Iride fa riferimento sono gli immutabili disegni di Demetra, anche se Demetra in questo momento si sente offesa. Il primo passo nei confronti della Dea è fatto da Iride. Vedremo i successivi per comprendere a cosa Zeus sta in realtà facendo appello. E per il commento a Eleusi per oggi è tutto. E dopo tanto tempo che non ne facevamo, lo so che facendoli così staccati, no, non danno il senso dell'unità, no? Sembrano quasi dei pezzi completamente slegati. In realtà è un discorso unico, perché Eleusi è una strada della vita, cioè i misteri di Eleusi insegnano a vivere, per cui è un disegno unico che serve a dare all'iniziato le regole della vita, le regole con cui affrontare l'esistenza. E l'imitazione del Dio, cioè l'imitazione dei racconti, servono proprio a stabilire quelle che sono le imitazioni dell'iniziato nella ricerca della conoscenza, nel suo modo di affrontare i problemi dell'esistenza. Infatti una scoppiazzatura di questo, una scoppiazzatura squallida, è data dai Vangeli. Cioè i Vangeli parlano dell'imitazione di Cristo, no? E naturalmente gli evangelisti scrivono l'attività di Cristo come a loro conviene che sia, per i loro sporchi e squallidi interessi. In realtà l'imitazione, l'iniziato che imitava un comportamento dato, un comportamento precedente, veniva presa dal mito. Cioè il mito dava tutta una serie di input, tutta una serie di sollecitazioni agli uomini per affrontare la vita. Naturalmente dopo i truffatori spuntano a fumi, e no, Francesco?
No, ma infatti c'è un parecchie cose interessanti che andrebbero, che possono prendere spunto dal discorso del racconto di Eleusi di Demetra. Una cosa fondamentale è che c'è questa possibilità che una divinità avrebbe, se da sola, di annientare molte cose, di uccidere il mondo, di non farlo fiorire. In realtà non lo distrugge, perché quando ad esempio si dice che teneva nascosti i semi, cioè non arriva a cancellare i semi, a distruggerli, a farli sparire, ma li nasconde, cioè come non avesse né il volontà, né il piacere, né la possibilità, né la voglia di cancellare questa possibilità, la nasconde. Non dice che rende i campi sterili, impedisce che crescano, che fioriscano, che diano frutto.
Se non manda il diluvio universale.
Esatto. Cioè, pur essendo adirata, pur essendo sofferente, questa sua sofferenza non diventa distruttiva, non annienta, cioè non fa il massimo della potenza di una divinità che viene attribuita nel monoteismo.
Non fa distruggere Sodoma e Gomorra, esatto. No?
Sì, cioè, rende impossibile che la terra sia feconda, ma questa fecondità gli rimane, viene sospesa, viene nascosta, viene congelata.
Trasmette il suo dolore, sì. Ma non annienta la vita per il suo dolore.
E soprattutto, cosa succede? Che questa divinità, pur essendo una divinità, ha la necessità, il bisogno, il desiderio di manifestarlo a tutti, questa sua situazione. Cioè, è quasi un ammettere che noi siamo abituati nel Dio dei monoteisti che non manifesta mai un suo sentimento, un suo desiderio. Sì, quello della dominazione, della cancellazione, della sofferenza.
Quello del piacere degli olocausti, per esempio.
Quello c'è sempre. Sì. Però dei suoi piaceri, delle sue sofferenze o dei suoi desideri, noi non abbiamo mai una manifestazione. Il suo desiderio è solo la distruzione. In realtà in questa abbiamo una divinità che manifesta il massimo. Ma questo manifestare il massimo non è una condanna per gli altri, perché obbliga. E qualcuno sente il dovere di intervenire, cioè Zeo stesso si prende cura, infatti se tu appunto riporti la frase, si prende cura delle cose che avvengono, ma si prende cura, cioè che bisogno avrebbe lui di prendersi cura, se non una divinità, è immortale, è perfetta, non ha un bisogno fisiologico, eppure i suoi sensi, il suo corpo, la sua vista si accorge di quello che avviene attorno, si avvolge di quello che avviene alla terra e di conseguenza si rende conto che la terra ha una sua dimensione che deve germogliare, che i semi devono tramutarsi in alberi, e lui interviene perché questo vada avanti, non perché questo venga sospeso o cancellato, ma perché questo prosegua. Lui si prende cura di questo, cioè si rende conto che la sua divinità non è solo la sua divinità, ma la sua capacità di permettere che altre divinità si possano trasformare o si possano realizzare.
Sì, ma anche quando Demeter era da Metanira, no? Cioè c'è la serva, c'è la donna che vede il dolore di Demeter, cioè si prende cura del dolore di Demeter, cioè il dolore di Demeter non è quello che viene manifestato dai Vangeli, qualcosa di assolutamente staccato dalla vita, al di là, è una cosa che gli uomini percepiscono, perché gli uomini e gli dèi vivono in simbiosi, cioè altra parte possiamo dire che gli uomini e gli animali sono dèi, ma comunque c'è questa simbiosi e c'è questa unità fra la natura e le forze che hanno generato la natura, che sono parte stessa della natura, che c'è il passaggio delle emozioni, c'è il passaggio delle sensazioni, c'è il piacere che avvenga, e questo non lo trovo invece nel cristianesimo, perché è staccato, è un'altra cosa, capito?
Sì, ma difatti c'è, tutte le divinità sono coinvolte, sono all'interno, nessuna è all'esterno, cioè nel senso nessuna, tutte quante hanno a che fare, tutte quante percepiscono, tutte quante hanno il mondo e con questo mondo comunicano, cioè nel senso che la loro potenza non è tanto nella capacità di mostrare qualcosa di impossibile, ma nella capacità di interagire con il mondo, con la realtà. Cioè Demeter cosa potrebbe fare? Mandare il diluvio universale? In realtà cerca di fermare una cosa che gli altri possono percepire, ma si rende conto che gli altri, percependo la sua situazione, possono modificare le situazioni, cioè che esiste anche un limite, che esiste un limite, un confine, esiste una frontiera, esiste un distacco in cui può essere percepito. E questo distacco non è mai totalmente separato, non è un muro invalicabile, è un qualcosa che stabilisce dalla felicità e l'infelicità, e che le persone, accorgendosi di questo, avendo cura della realtà del mondo in cui vivono, possono cambiarlo. E questo punto è sempre importante, ma questo qua dimostra che le cose si cambiano vivendo e agendo. Cioè la divinità non è che arrivi lì e ordina o imponga o esiga o dice le cose devono essere così. Ogni divinità interviene e compie dei gesti, cerca di scoprire l'origine delle cose, cerca di trovare delle soluzioni, ma a nessuna delle divinità, anche appunto a Persefone, quando Persefone appunto è nella terra, non gli viene imposto di ritornare sulla terra, deve essere lei che fa delle scelte.
Esatto.
Cioè non si fa la guerra a Plutone per riportarsi sulla terra alla luce.
Anche perché il chicco, il famoso chicco di melograno che Plutone, che Ade dà a Persefone, viene trattato in molti modi dal mito, no? Cioè, c'è chi dice che Ade è furbo e glielo rifila, Ade è il truffatore, però ricordiamoci che Persefone è una divinità dell'Olimpo, per cui è difficile che Ade truffi Persefone senza che Persefone non sia consenziente.
Sì, ma
anche perché il discorso che Ade fa a Persefone non è il discorso del rapinatore, del sequestratore, è il discorso della vita. Cioè, in fondo io sono un uomo d'onore, cioè non sono un pezzo di merda, capisci? Cioè, dice, io sono qualcuno, cioè ho fatto, ho un patrimonio, ho una ricchezza da donarti.
Sì, ma poi,
niente.
Sì, ma poi il suo amore appunto verso Persefone è un amore. Cioè, nel senso che non è impositivo, si rende conto che riconosce che la libertà di poter disporre di quello che fa, non è che obbliga a dire perché io, a me piace questo, tu devi fare questo. Cioè, c'è sempre la percezione e la cognizione che esistono realtà diverse e che possono andare contro anche i nostri desideri e che noi non possiamo imporre quello che vogliamo agli altri, che dobbiamo trovare un equilibrio. E lo stesso Plutone accetta che Persefone viva per un certo periodo nel suo regno e per un certo periodo viva fuori della Terra, ma di questo non ne soffre perché ha il piacere di ritrovarsi fra persone, fra divinità che hanno un potere, e si rende conto che il suo potere è condiviso, non è assoluto. E di conseguenza lui deve sempre essere in capacità di sedurre, di convincere, di essere persuasivo. Sa che non può imporre con la forza le cose.
Possiamo fare un esempio, il potere assoluto, no? È una persona che è miliardaria e che deve vivere entro quattro mura molto alte, perché altrimenti gli altri la mitragliano, la rapinano. È la persona che è miliardaria, che vive in un sistema sociale che sta bene e che non ha bisogno di avere le quattro mura, se no la mitragliano. Capisce che magari un po' meno miliardaria, ma all'interno di un sistema che si sta bene, insomma, se lo può anche godere, anche perché la vita inizia e finisce, non è eterna. Cioè, in effetti è un esempio che calza, no? Cioè, il Dio dei cristiani è là arroccato dietro i muri, che se lo piglio io tante quelle fracassate delle botte per il diluvio universale, per i massacri, per tutto quello che ha fatto. E invece gli dèi appartengono alla vita, cioè gli dèi vivono fra noi. C'è in effetti un'immagine dove elaborarci, perché
sì,
è abbastanza simpatica.
Sì, sì, no, infatti anche proprio perché tra queste divinità nessuno fugge. Cioè, tutte quante stanno nella mischia, nessuno si estranea, nessuno dice io non ne sono coinvolto, a me non interessa, io sono fuori, cosa mi interessa a me del mondo, del fatto che non ci sono i fiori che sbocciano. In realtà provano un piacere, cioè, non ne hanno mica un bisogno per nutrirsene.
Anche quando Ercole fa fuori delle divinità, no? Nelle sue fatiche affronta e distrugge delle divinità, in realtà non è che distrugge delle divinità, risolve delle contraddizioni, cioè risolve delle cose che non vanno bene, che stridono nella vita. Per cui non è che distrugge la divinità, semplicemente la divinità si trasforma. E questo è un po' difficile farglielo capire alla gente. Infatti nessuno ha mai capito perché Crono taglia i coglioni ad Urano, oppure Zeus ammazza Crono, però Crono dà ancora consigli a Zeus.
Sì.
Perché questo? Cioè, perché chiaramente il linguaggio del mito non è il linguaggio distruttivo, ma la distruzione serve per raccontare la trasformazione che avviene. D'altronde muore il feto e nasce il bambino. Io posso concentrare la mia attenzione sul feto che muore, oppure posso concentrare la mia attenzione sul bambino che nasce. Cioè, vedete voi, insomma, dove volete concentrare. Però avvengono tutte e due le cose. Cioè, le cose non sono separate. Le cose, l'una implica l'altra, e senza l'una l'altra non c'è. Per cui, insomma, c'è una continuità, e noi possiamo raccontare della morte, la drammatica morte del feto, infatti il bambino nasce piangendo anche perché ha bisogno di aria, o possiamo raccontare la gloriosa nascita del bambino, ma raccontiamo lo stesso fatto, siamo noi che gli diamo rilevanza.
Ok, diamo il via alle telefonate.
Va bene, Francesco, visto che non ascoltiamo i radioascoltatori da una vita, 049-700-700 e 049-700-838.
Voi che ricordiamo già che abbiamo fissato la Devotio per agosto.
Sì, ma non diciamo la data.
Sì, non diciamo la data. Beh, chi vuole farsi vivo può sempre chiamare il 338-319-7720, appunto.
Oppure
perché
mettersi in contatto con il suo contatto.
Sì, o tramite internet.
Pronto.
O tramite chi ha già partecipato.
No,
Ecco, perciò appunto ricordo che la Devotio verrà tenuta anche quest'anno nel mese di agosto, come sempre, nella zona dell'altopiano di Asiago. È un rituale appunto religioso.
Ciao Marco.
Ciao anche a Francesco.
Ciao.
No, è una cosa solo così a titolo di curiosità quasi scolastica. Siccome sto studiando, tra virgolette, leggendo, ma anche studiando il leopardo in questo periodo, no? Mi ha colpito molto una osservazione, così una critica che è stata fatta, da quello che ha scritto, insomma, così questa recensione, che il leopardo, in una delle ultime poesie che ha scritto alla Ginestra, questa poesia inizia con una frase evangelica, no? E tratta dal Vangelo di Giovanni, dove si dice che gli uomini preferirono le tenebre alla luce. Però la spiegazione, quella che mi ha veramente colpito, è che era intesa, è stata messa proprio all'inizio della poesia La Ginestra, che è una delle ultime poesie che ha scritto Leopardi, con un significato tutto particolare, cioè praticamente ha rovesciato il senso e la spiegazione e il senso della frase, insomma, che, come intesa evangelicamente, no? E lui intendeva questo, per lui le tenebre era proprio la credenza degli uomini nelle religioni, nella fede in un Dio, eccetera. E per cui, secondo lui, la religione,
il cristianesimo era le tenebre.
La religione, con tutti quanti i suoi dogmi, con tutte le sue fedi imposte, eccetera, non era altro che le tenebre della ragione.
Vedi,
ecco.
Anche Leopardi ci dà ragione.
Tanto è vero che finisce proprio dicendo, no? Il rovesciamento, dice, leggo questa frase, sì, che è interessante, il rovesciamento di significato per cui le tenebre diventano luce e la luce diventa tenebre, produce una sotterranea e sempre sottintesa contestazione della concezione del mondo che ha il suo fondamento nell'etica cristiana. L'uomo naturale nasce, per Leopardi, innocente e senza colpa, a proposito di quello che dicevate all'inizio della... Le sue mille sventure non hanno nessuna motivazione e giustificazione, se non la fredda estraneità della natura al suo destino. In questa chiave, dice, di lettura è possibile cogliere, oltre che una riaffermazione dell'idea rousseauiana della bontà dell'uomo naturale, una sotterranea contestazione mai esplicitamente pronunciata dell'idea cristiana del peccato originale. Quindi, insomma, Leopardi demolisce un po' tutto quella che era.
Comunque guarda che la filosofia di Leopardi non è ancora stata studiata a fondo, eh.
Sì, penso anch'io.
Penso che potrebbe dare molte sorprese. Perché è molto complesso l'uomo, non è così semplice.
Tra l'altro, guarda, qua c'è ci saranno, credo, una settantina, ottantina di pagine solo per parlare del Leopardi, delle sue idee, del suo pessimismo, delle sue poesie. Cioè, ma ti dico che ogni pagina è una novità, lo scopro di una ricchezza filosofica, tra virgolette, impressionante quest'uomo. Non saprei alla fine proprio più come definirlo, perché è di una... Non si può dire il pessimismo leopardiano. Uno che dice il pessimismo leopardiano forse non sa che dice quasi una stupidaggine. Bisogna studiarlo. Il Leopardi è una cosa veramente
strana.
No, è eccezionale. Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao.
Beh, la nostra storia culturale è piena di personaggi,
sì,
che vengono proprio cancellati.
Ciao, Ivano. Ciao.
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 Niente, voglio segnalarvi qua un par di libri che ho. La Terra Madre Dea, non so se di Quaderni di Eranos della Rete. Sacralità della natura che ci fa vivere, di Neumann, Kereni, Suzuki e Tucci, Isei 4.
Sì.
Appunto, della Rete, che sei qua.
Sì.
E dopo ho trovato un libro sui Veneti, Società e cultura di un popolo dell'Italia preromana, di Loredana Capuis.
La conosci?
Sì, ce l'ho già, è un classico. Sì, è un classico, è considerato un testo basilare per comprendere i Veneti.
Infatti parla proprio anche di Este.
Sì, ma è un libro uscito molti anni fa che ce l'ho già comunque, un bel libro.
Niente, dopo stasera ho visto qua su Rai 3 fa L'ora di religione, il film Bellocchio.
Ah.
Amedeo.
No, è comunque è un film bello, cioè, quello dalle recensioni che ho letto.
È quello di cosa? Quello di Mastroianni, no, Manfredi?
No, l'ora di religione. Ha fatto polemiche perché c'è il discorso di un tentativo di rendere, lui fa il figlio e la sua madre cerca di creare una reanda.
Ah, ho capito.
E lui conosce la realtà della madre di conseguenza. Sì, no, è un film che ha avuto parecchie polemiche ed interessante.
Sì, fa 11, 23, 15,
2, ora. Sì, di notte.
Niente, qua.
Vabbè, certo, comunque è un film diciamo che vale soprattutto per le polemiche che hanno fatto i cattolici contro questo film, insomma.
Sì, i cattolici.
Sì, anche perché demolisce proprio la fabbrica dei santi e dei vari beati che vengono fatti. Cioè lui come figlio ha l'esperienza di cos'era la madre e i cattolici si sono impegnati a creare un nuovo beato, insomma. Sì, e lui contesta questa opera di beatificazione.
Sì, di beatificazione, infatti. Sulla trama ho letto qualcosa, sì. Niente. E dopo qua, lo conoscete Bachelard, Gaston?
Sì.
Come, perché io ho comprato La terra e le forze, La terra e il riposo.
È considerato un lettore, un autore base per comprendere queste cose. Sì. È molto legato anche alla sua esperienza, perché io mi ricordo ad esempio il suo libro sulle acque, che è un bel libro, ad esempio anche La forza della terra è un bel libro. È un autore molto particolare, ma ti dico che serve, che è citatissimo tra l'altro come autore.
Infatti è un libro pensatore, anche
Ma non è mai in gamba. Soprattutto perché lui aveva proprio una forza dell'amore per le forze della natura, proprio per gli elementi della natura.
Ha scritto La poetica del fuoco, Psicanalisi dell'aria, che ho preso stamattina.
Sì, ma fate ad esempio, lui mi ricordo sul libro sulle acque, che dice: provate ad esempio il disagio che noi abbiamo quando troviamo una fonte che viene inquinata, che viene profanata, in cui abbiamo buttato le immondizie. Il perché la nostra sensibilità ne viene colpita? Perché esiste proprio un richiamo del nostro archetipo verso l'acqua. Cioè, senza appunto avere altre informazioni, è sufficiente questo per scatenare l'emozione di sentire quasi la sofferenza di questa fontana profanata.
Sì.
Allora, ma dico, è un autore, ha delle sue caratteristiche, però ti dico, è considerato un testo base.
È poco che ho con te, che ho sentito, infatti mi ha attratto. Dopo ho sentito, con qua della strega Ombra di Libertà, ho detto trova. Francesco?
No, non ho fatto tempo a ricercarlo, no.
Comunque di nomi in un'altra copia.
Casomai, quando ci vediamo.
Cioè, sta andando in cerca, certo.
Perfetto, ce l'hai te, bene. Stai attento, guarda, comunque se mi chiami, noi domenica ci troviamo a Malostica, perciò ci potrei. Va bene?
Sì, dai, te telefono. Ma
d'accordo.
Sta attento, dentro l'Ombra della Libertà, che c'è proprio. È un racconto delle Pasque piemontesi, non so se hai sentito parlare, cioè le famose Pasque piemontesi, che se andai a procacciare, a sterminare i paesani montanari valdesi, come no?
Sì.
Sul racconto qua di uno che viene i dritti, cose che gli ha fatto.
Sì, beh, guarda che tutto quanto l'arco alpino, ogni montagna ha le sue streghe, i suoi stregoni bruciati, molte montagne sono costruite col sangue.
Gli dice che in 300 anni, l'autore qua gli dice che alcuni storici, in 300 anni di persecuzione alle streghe, alle reggi, così, sono state vittime 9 milioni di persone.
Ed è cosa ottimistica, cosa, perché in realtà Luciano Parinetto parlava di cifre più consistenti, purtroppo.
Sì, ma dopo quello che non si conosce, diciamo, dentro i paesetti, che non si sa, perché al tempo si seppelliva, buttava e brusava.
Sì, sì, ma infatti proprio non c'è, purtroppo la memoria si è persa.
Esatto.
È rimasta la sofferenza della nostra psiche, del nostro archetipo, però la memoria del singolo evento è sparita.
È rimasto casi eclatanti di roghi, di piazze, di 300 persone.
Qualcosa che qualcuno ha scritto, no?
Che qualcuno ha scritto, ma se no nei paesetti, nei montagne.
Sì, non resta niente.
Niente.
Se mai fatto il Parinetto, aveva scritto addirittura La cavalcata dei nomi delle streghe.
Sì, proprio. La cavalcata delle streghe.
Ecco, proprio dicevo, proprio anche sui nomi delle streghe, sulla rimanenza, ad esempio, anche di certi toponimi locali che proprio avevano a che fare con la stregoneria.
Della trasvolata delle streghe, no? È sentito tipo La cavalcata o trasvolata delle streghe, una roba del
genere. Sì, ma lui ha scritto proprio un saggio che era La cavalcata dei nomi delle streghe, pubblicato su una vecchia casa editrice, su una rivista addirittura.
C'è una copertina che vede appunto le streghe qua a scopa, che vabbè, ecco.
Bene, grazie per i consigli.
Sì, se sentimo,
D'accordo, bene, Ivano. No.
Ciao Ivano.
Ciao, ciao. Capite perché abbiamo che mi decide. Io non sono mai buon umore, neanche se ti vizia mentale.
Va bene, dai, vieni, vieni su sul sulla piano di Asiago, dai.
Ok.
Ciao, ciao bello.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sì, beh, d'altronde Ivano ha fatto un'informazione di testi che sono importanti, anche di autori che è giusto ricordare, insomma,
sì?
Che hanno un mercato.
Sì, niente, volevo dire una cosa, ma guarda che niente, è vero delle streghe che le bruciavano, no?
No, no, è vero. Vabbè, non è mica, sbaglio... non è mica vero che le streghe le bruciavano una volta.
No, ma mi sembra che fosse Michele dalla voce.
Ah, sì?
Sì, sì.
Allora l'ho buttato giù.
No, nessun problema, dai, nel senso, è un ascoltatore che sta molto migliorando, perciò insomma,
ah, sì.
Dai, sta recuperando, comunque dai, questa volta, sarà per la prossima.
Pronto?
Volta.
Pronto?
Ah, questo è Michele, ciao Michele.
Ciao, ciao, gli appuni.
Ciao, come va sul camion? E tu cosa stai facendo? E tu che meni il volante? È bravo. Quanto pare Michele? Fa caldo sul camion, sì. Questo era Michele, mi sono sbagliato. È il nostro ascoltatore. Come vedi, gli ascoltatori sono, è un ascoltatore affezionato, insomma, e fa dei progressi, e bisogna dargli atto che sta facendo dei progressi, insomma, perciò è positivo.
Pronto?
Nel suo tentativo di miglioramento, insomma, noi ne siamo
sì?
Sempre testimoni, e anche gli ascoltatori.
Mi sono visto, ti ascolto tante volte, no? E mi piace la vostra trasmissione, anche se tante volte magari tante robe non condividi. Comunque è la verità, dirgli che le streghe una volta noi le bruciava, no?
Mm.
E quello che si sta messo sopra le fascine e i rigomi, tipo Giordano Bruno, perché non le vedeva, non si incomodava che quello che diceva gli altri. Cosa gli parla di Cristiano?
Bisogna dirgli a lui cosa che pensa.
No, perché lì l'ho letto quel libro là, no?
Beh.
E sono stato veramente, veramente scosso, diciamo. È bellissimo e adesso vorrei da leggere un altro libro.
No, io vorrei 9 milioni di libri, tanti quante le stelle bruciate,
Che
vorrebbero 9 milioni di libri, quanti sono le donne bruciate, per avere 9 milioni di storie.
Ognuno è bravo, ognuno ha la sua storia. E comunque finché andiamo avanti con loro, credo, e devi dire quello che dico io e dico qua, andiamo bene.
Vero. Mm.
Non ci lasciano pensare niente.
Bueno. Vorrebbero loro, ma non si ferma più il fiume della vita, sai.
No, io per dire che sono che ne sempre manco gente che va in chiesa, sempre sacerdoti, bianchi, sempre manco chi vi crede.
Sempre meno, sì.
L'unico papa buono, che era coerente, non era papa Luciani, per 33 giorni tira giù e no, non lo so se convivevo con altri.
No, beh, il sospetto è molto forte, ma comunque non è che noi lo consideravamo buono,
Beh, insomma, era migliore.
Beh, buono, è durato poco.
Sì, è buono perché è durato poco, non ha fatto molto danno.
Io non credo però che dovesse essere durato di più per far danni sulla chiesa.
No, non lo so, sai, io non metto mai sei ma...
Beh, diciamo, stando a quello che hai detto, era molto fantasioso, questo sì, nel senso, sai.
Ma è vero oppure no?
Beh, sai, ognuno ha il diritto un po' ad avere le proprie idee e proiettare anche quello che lui pensa e desidera. D'altronde dati grossi non ne abbiamo, cioè chi abbia fatto grandi cose o brutte cose non ne abbiamo particolari. Per
ma
cui...
perché, no, adesso mi sfugge il tuo nome.
Claudio.
Claudio, ecco, Claudio, ma perché nel Vaticano, non so, manco io ho sempre detto così, non esiste l'autopsia per vedere di che morte sei morto.
Ah, beh, questo bisogna chiedere.
No, cioè, non c'è bisogno, loro sono già morti.
No, loro sono uno stato a parte, hanno un sistema giuridico a parte, che solo in parte si integra con quello italiano, solo per tutta una serie di cose. Ma
quando
vedevano
comandare sul sistema italiano, loro
sì,
comandano.
Sì.
Ah, buon lì.
Va bene, dai.
Ciao.
Beh, bene. Quando uno è già morto, cioè, sono dei zombie.
Più telefonate. Francesco, non prendiamo più telefonate, sì, mi spiace.
Siamo
al limite sul 049 700 777, resteremo un quarto d'ora, 20
esatto.
minuti. 049 700 777,
sì,
fra 10 minuti.
Ecco, io appunto ricordo sempre che ora ad agosto abbiamo fissato la Devotio, chi vuole partecipare sa che è un rituale religioso, tramite email o numero telefonico, il numero telefonico è il 338 319 6720, vi potete mettere in contatto, anche perché appunto le persone che partecipano ai nostri rituali, soprattutto così importanti come la Devotio, abbiamo il desiderio di parlare prima, di conoscersi, di illustrare un po' le cose, anche per far dare la dimensione del rituale stesso e del valore, del significato del rituale della Devotio. Io vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo.
E io vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione, vedremo cosa faremo stasera, perché devo ancora decidere, d'altronde ho appena smontato dal lavoro, non ho neanche potuto preparare nulla, insomma. Per cui ci sentiamo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Anzi no, ho deciso adesso, faremo i 10 comandamenti. Va bene, parleremo dei 10 comandamenti cristiani alle ore 19. Parleremo dei 10 comandamenti, così i cristiani saranno contenti. Ciao a tutti,
ciao.
Un appuntamento alle ore 19. Ciao.